Trattiamo il punto legalità. Gli interventi sono programmati e c'è qui Eugenio Occhini del Baco Resistente di Catanzaro, Giap Parini, docente di sociologia qui all'Unical, si occupa di antimafia, mi dicevi.
Mi occupo di criminalità organizzata.
E dopodiché, insomma, al dibattito possiamo partecipare tutti quanti. Nando?
Sì. Iniziamo? Allora, io sono Eugenio... Funziona? Si sente? Sono Eugenio Occhini, sono in rappresentanza di un movimento politico, normalmente si dice culturale, no, è proprio politico, su Catanzaro. Cerchiamo di fare quello che grosso modo ci siamo anche detti stamane, da qualche anno. Allora, io innanzitutto chiedo perdono dell'intrusione, ma sono stato, non sono di SEL, ma insomma, siamo lì.
Il bello è proprio questo.
Noi ci siamo occupati di tante cose, appunto cerchiamo di farle sul territorio partendo siamo portatori di istanze sociali, sostanzialmente è questo, per dirla un po' in maniera enfatica. Allora, una delle vicende che avevamo affrontato già da qualche tempo era quello relativa al voto, anche qui partendo da esperienze concrete, di cui credo un po' tutti noi siamo testimoni delle vicende elettorali, soprattutto alle vicende elettorali locali, amministrative, eccetera. E eravamo partiti col tentativo di affrontare questo grande problema, che ovviamente non trova la sua motivazione sociale in quello che stiamo per dire, ma trova un riflesso che ne in qualche modo consente un sopruso. Allora, l'articolo 48 della Costituzione recita, secondo capoverso, che il voto è personale, uguale, libero e segreto. Noi siamo partiti da questo inciso costituzionale. La Costituzione quindi dà somma importanza alla partecipazione democratica. Diciamo che la legittimità del suffragio universale si fonda sulla possibilità che il voto corrisponda a questi quattro aggettivi, e sono due binomi: personale uguale, libero e segreto. Velocissimamente, personale ovviamente ciascuno non può delegare, deve votare personalmente, è uguale nel senso che ciascuno ha, per ciascun elettore è un voto e ciascun voto vale uno. È libero, e qui significa che dovrebbe essere sgravato da condizionamenti, e c'è anche un secondo significato, che il cittadino, benché sia, come dire, un obbligo anche quello di votare, un obbligo di tipo morale, infatti non è legiferato in alcun modo né sanzionato l'eventuale inadempienza, è libero anche di non andare a votare, in questo senso. E segreto, è qui il punto fondamentale intorno al quale giriamo. Segreto significa che tutti gli altri elementi sono tali se il cittadino elettore può esprimere il suo voto unicamente se però questa sua espressione di voto rimane segreta, a meno che lui decida volontariamente di comunicare la sua intenzione di voto o il voto avvenuto. Allora, noi sosteniamo che per una serie di vicende che hanno a che fare con gli aspetti normativi, gli aspetti organizzativi e un malcostume generalizzato e molto diffuso, questo assunto della Costituzione italiana non è diffusamente rispettato, e questo fa sì che il voto, non essendo segreto, ma al contrario, essendo assolutamente tracciabile, facilmente tracciabile per una serie di cose che, se volete, poi approfondiamo, vanifica tutto il resto. Quindi non è segreto, ma se non è segreto non è pure libero, e se non è libero in qualche modo non è neanche né uguale né personale, perché il mio voto non è uguale al tuo voto, in quanto il mio voto in qualche modo sottintende a un apparato che convoglia altri voti unitamente al mio altrove, rispetto alla mia volontà e alla volontà di altri. Tutto questo mina drasticamente la sovranità del popolo, il diritto alla partecipazione, che è il primo diritto, forse anche l'unico, per altre vicende anche aggiuntive, tipo i premi di maggioranza e altre vicende elettorali, le nomine che ormai attraverso le quali si nomina appunto quasi tutto il ceto politico, unitamente a questa vicenda fa sì che il popolo, il cittadino elettore, è deprivato del suo diritto di partecipazione democratica. Questo mina profondamente alla base la democrazia italiana e mina la rappresentanza e delegittima i rappresentati, perché non sono rappresentanti veri. Questa è la nostra idea. E dunque, cosa si può fare? Ci sono tanti livelli, dicevo, normativi, ma anche organizzativi. Ci sono una serie di vicende che avvengono prima del voto, durante il voto e allo spoglio del voto, che rendono tutto quello che diciamo assolutamente vero, soprattutto ovviamente dove si esprimono le preferenze nelle elezioni amministrative, ma anche a salire, dove questi spostamenti di voti attraverso comportamenti criminali o anche semplicemente diciamo di malcostume condizionano le rappresentanze degli eletti in maniera decisiva e cambiano gli equilibri delle rappresentanze. La faccio breve, chiudo dicendo che il voto in qualche modo è ostaggio, l'elettore debole è ostaggio di chiunque abbia interesse a che il suo voto venga pilotato e direzionato dove egli desidera. È ostaggio anche quando la possibilità di tracciare il suo voto è soltanto millantata. Questo è un aggravante nell'aggravante. Cioè, se io sono in condizioni di pensare che tu che mi compri o mi ottieni con condizionamento la mia espressione elettorale e millanti di poter verificare se io poi sono fedele al patto, qualora anche io non sono certo che tu lo possa fare, e pensando anche che tu stia bluffando, stai millantando un potere che non hai, ma nel dubbio io sarò fedele comunque. Quindi siamo al paradosso che chi riesce a condizionare il voto lo può fare anche quando non dovesse sempre poter riuscire a eseguire i controlli che dice di poter fare. Ma la tracciabilità nei seggi è assolutamente una prassi e avviene in mille modi. Se volete poi la approfondiamo dalla conoscenza diretta, dalle nomine degli scrutatori che anziché essere sorteggiati sono nominati come prebende politiche, ma non è solo un fatto di avere un piccolo compenso improprio a danno di qualcun altro che avrebbe più titolo, più diritto, più bisogno, ma sono i garanti dell'illegalità. Ci sono gli scrutatori nei seggi plurinominati, sono i garanti che certi meccanismi, la scheda ballerina, la fotografia al voto eccetera, la conoscenza diretta, meccanismo assurdo per cui una persona si avvale della possibilità di votare in più seggi col fatto che ognuno da qualche parte dice che è lui, basta sapere che qualche soggetto non vada a votare. C'è gente che è morta, gente che non viene in Italia da 30 anni che può andare tranquillamente a votare perché si spaccia qualcun altro per lui con il meccanismo della conoscenza diretta. Il fatto che la cabina elettorale sia chiusa, basterebbe aprirla e girarla con le spalle al muro, già eviterebbe che gente si toglie fuori la famosa scheda ballerina o altri meccanismi ridicoli, ma che modificano gli esiti elettorali, perché non c'è nessuna elezione di un candidato che prende il 90% e quindi con 2, 3, 4 di meno cambierebbe nulla. Siamo sempre sulle soglie della modifica del risultato elettorale. Allora la nostra proposta è quella di intervenire con, ma qui purtroppo bisogna farlo a livello nazionale, con una legge che deve, la legge elettorale deve essere modificata in alcuni elementi che per consentire di superare questa indubbia catena di illegalità che rende possibile la tracciabilità del voto. Chiudo solo dicendo questo. È evidente che questo è un meccanismo che spunta il sistema della corruttela, del ricatto nei soggetti deboli, come diceva Don Giacomo Panizza. Il bisogno che espone i soggetti deboli resta tale e quale, però spunta il meccanismo di controllo. Senza il meccanismo di controllo i corruttori non possono esercitare il potere di corruzione. Sarebbe giusto, e questa è la nostra proposta, che di fronte a una battaglia sulla non tracciabilità del voto, parallelamente si facesse una battaglia per rilevare soluzioni contro il bisogno che comunque espone tanti cittadini a consegnarsi alla malavita o al malaffare o al clientelismo diffuso. Il discorso sul reddito di cittadinanza o altre misure, però dell'altro tavolo, quello del welfare, sarebbe il giusto compendio aggiuntivo a una battaglia di questo tipo. Grazie.
Scusa, perché sì, per evitare poi che ti chieda di... Sì.
No, velocemente, perché ho apprezzato molto l'intervento, però alla fine parlavi di proposte, hai detto di modifica della legge nazionale, però non siamo entrati nel dettaglio, cioè quali sarebbero gli elementi che dovrebbero essere introdotti nella legge nazionale per poter garantire questa non tracciabilità del voto e soprattutto la segretezza del voto?
Sì.
Magari anche entrando nel dettaglio.
Sì, sì, sì. Sorvolo sugli elementi marginali, citavo prima, provate a immaginare che al posto della cabina elettorale ci sia un trespolo con la faccia dell'elettore rivolta al muro, no? Quindi la segretezza è garantita dal fatto che lui davanti alla scheda nessuno vedrà cosa sta votando, ma in quelle condizioni lui non potrà mai fare meccanismi di fotografia o di estrazione della famosa scheda ballerina, per esempio. Una sciocchezza. Perché e qui ci sono le complicità dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Cioè una scheda in bianco esce fuori, io sono fuori dal seggio, io ho la mia scheda, mi viene data l'altra, metto dentro la scheda che voto già col voto e mi prendo l'altra e la porto fuori. E c'è un meccanismo infinito. Anche perché nella conta delle schede votate, nelle schede, la frantumazione delle sezioni amplifica. A Catanzaro abbiamo 90 sezioni su 59.000 aventi diritto, poi vanno in 56, 50, c'è una cosa incredibile. E quindi anche il cittadino, il candidato che ha più voti di preferenza, tanto per non fare nomi facciamo cognomi, il Tallini della situazione di Catanzaro, cioè quelli che hanno oltre i 1.000-1.200 voti di preferenza, in ciascuna sezione non hanno più di 30-40 voti di preferenza, che sono 3, 4, 5 nuclei familiari, che loro controllano. Se vota Occhini, si può per esempio fare Occhini Eugenio, una famiglia, un'altra famiglia vota Eugenio Occhini, un'altra famiglia vota Occhini, un'altra famiglia vota E, punto Occhini, sono tutti voti validi e il rappresentante di lista rileva se ci sono 5 E, punto Occhini, la famiglia Pinco Pallo ha votato, altrimenti no. Allora c'è questo, è un controllo militare del seggio prima, durante e dopo il voto, prima, durante e dopo. L'operazione più grave è lo spoglio con questi meccanismi, per cui la prima proposta è quella di unificare lo spoglio delle varie sezioni, innanzitutto ridurre, razionalizzare il numero delle sezioni in funzione dei reali bisogni della gente, e poi da 90 sezioni, per esempio a Calanzaro abbiamo fatto uno studio che 50 bastano e avanzano. Con 50, la sera, la famosa, lo slogan renziano, la domenica sera, lunedì sera sappiamo chi ha vinto e chi ha perso. Non siamo una partita di pallone, non c'è nessuno che vince e nessuno che perde. Ma se lo sappiamo invece il martedì non cambia nulla. Basterebbe portare tutte le schede, una volta che si è chiuso il seggio, vengono, che ne so, i carabinieri, la polizia municipale, eccetera, apre l'urna, si contano le schede, non 100 in entrata, 90 hanno votato, si devono essere 90 nel seggio, 10 non date, quadrata il numero proprio delle schede avute e le schede votate, contate fisicamente, senza aprire, basta contarle, sono così, quadrate questi, si mettono tutti in un sacco, per esempio, questo sacco viene, fa il giro delle 50 sezioni, si raccolgono tutte insieme, si mischiano e si fa un unico spoglio collettivo di tutte le sezioni, in quel modo il candidato che ha detto a me di votare E. Chini non mi trova più, non mi trova più, non è più in grado di fare la verifica né di millantare di poterla fare, perché le sue preferenze saranno quelle che sono e lui non sa chi ha votato e chi no, non esercitando i poteri di controllo e di minaccia, delle rappresaglie qualora tu non abbia mantenuto il patto per cui ti ha pagato o ti ha promesso il posto di lavoro o qualsiasi altra prebenda, è finita. Ripeto, però è molto importante questa cosa, il bisogno sociale che espone una serie, ma non è solo il bisogno sociale, ci sono anche le trame dei soggetti forti, diciamo, ma diciamo il bisogno che espone i soggetti a consegnarsi ai 50 euro o la promessa del posto di lavoro, della licenza di commercio o della possibilità di fare l'attack in ospedale resta tale quale, quindi possiamo spuntare il meccanismo e spuntando il meccanismo entra in crisi, però il bisogno rimane. Quindi se non si accompagna un'idea del genere anche a dei presidi sociali, secondo me è asimmetrico il provvedimento. No, la legge nazionale, la legge nazionale. Però basterebbe, per esempio, basterebbe aggiungere alcune modalità sull'elezione dei presidenti di seggio e sulla nomina degli scrutatori e sullo spoglio, perché poi a livello organizzativo si può fare anche a livello territoriale. Se queste tre, bastano tre righe di aggiunta, lo spoglio è unico, per esempio, basta questa frase, gli scrutatori. Ma certo, gli scrutatori devono essere sorteggiati, non nominati, devono essere sorteggiati. E chi ha fatto lo scrutatore nelle ultime elezioni precedenti della stessa tipologia amministrativa, alle successive non partecipa neanche al sorteggio, perché si creano persone che stanno da 20 anni negli stessi seggi, sono dei presidi di legalità permanenti, sono i garanti dell'illegalità. Sì.
Allora, sul discorso della tracciabilità del voto, cioè, l'argomento è veramente molto interessante, perché i cittadini veramente su meccanismi subdoli e sottili non si rendono conto. Innanzitutto noi siamo in Italia una democrazia vigilata, ma da quel dì, perché la tracciabilità del voto è tutta quanto una storia. Io mi ricordo, ero un adolescente e c'era sempre il famoso portatore di voti del rione che portava le quartine, dove uno di quei numeretti era il check control, perché era il candidato di una zona del comune, della provincia, della regione, che non c'entrava niente, e poi venivano date delle spiegazioni. Ah sì. E quindi poi c'era questo check control che era legato ad un candidato che non c'entrava nulla con il territorio, ed era poi c'erano, diciamo, questi noi rappresentanti di lista, ma al momento dello spoglio c'era una pletora di persone che si segnavano le quartine, perché quelli poi dopo servivano per, nella sezione del partito, andare a pesare quanti voti si era portato. Qui c'è una storia lunga. C'è però nell'orientamento del voto una parte dell'elettorato che non può essere intercettato, è una parte, diciamo, abbastanza consistente, che è il voto effettivamente libero, quello che non è legato direttamente a queste logiche dello scambio di favori, eccetera eccetera. Come lo si orienta in Italia? Lo si orienta attraverso un meccanismo ancora più subdolo, che è il meccanismo dell'informazione. Allora, come viene manipolato questo sistema? Noi abbiamo la famosa legge sulla par condicio. Si potrebbe dire tantissimo su questo, ma l'elemento che bisogna sottolineare e dove bisognerebbe andare ad incidere è questo. Il meccanismo della par condicio ti dice che nel periodo elettorale l'esposizione televisiva deve essere calibrata e dare pari possibilità ai candidati di potersi esprimere. Come viene manipolato questo sistema? Viene manipolato attraverso il conteggio dei minuti, dei minuti e dei secondi di esposizione dei candidati in video e in parola, dove alla fine dei conti sulla carta quasi tutto è regolare, quasi tutte le forze politiche hanno un certo spazio, anche lì ci sarebbe tanto da dire, ma in via teorica va tutto bene. Dov'è l'inghippo? L'inghippo invece è sui reali ascolti, e l'esempio ve lo faccio in modo molto banale. 10 secondi del politico X alle 20:01 sul TG1 valgono quanti ascolti valgono rispetto a 5 minuti alle 3 di notte? Ed è lì il meccanismo. Allora, il meccanismo è stato creato per andare a conteggiare il minutaggio di esposizione in video e in voce, viene questo manipolato, perché poi dopo viene calibrato con esposizioni in orari d'ascolto molto bassi, e allora tu hai determinati partiti, in particolar modo determinati personaggi che hanno un'esposizione enorme, questo coincide perché vengono utilizzate varie tecniche, ad esempio ci sono le tecniche sulla comunicazione politica, ci sono le tecniche del sandwich che vengono utilizzate correntemente dai telegiornali. La tecnica del sandwich è che io nella pagina politica metto il governo all'inizio, l'opposizione in mezzo, la maggioranza alla fine. Ho fatto un bel sandwich e ho applicato un principio base della comunicazione dove se io devo esprimere un concetto in un mio discorso, che cosa faccio? Le parti importanti lo metto all'inizio e alla fine, che sono quelle che devono restare impresse. Il salsicciotto, l'argomentazione, lo metto in mezzo. Allora l'opposizione viene messa in questo sandwich sistematicamente in mezzo, e anche questa è una forma di manipolazione. Tant'è vero che se vi andate a vedere i tempi di esposizione di Renzi alle famose europee dove fece il botto il Partito Democratico, si sovrappongono esattamente quel risultato elettorale con l'esposizione mediatica che ha avuto su tutti gli organi di informazione. Voi pensate che quando c'era il discorso delle quartine che vi raccontavo prima, non sarebbe stato risolto il problema, ma un pugno di sabbia in quel sistema, ma era talmente semplice per farlo, che era proprio questo di nemmeno riunire i seggi e fare dopo gli spogli, ma semplicemente nel meccanismo dello spoglio non leggere il risultato con le famose quartine, ma bastava stabilire la regola. Tu spogli prima tutti i primi numeri della quartina, poi rimescoli le schede, scrutini i secondi, poi i terzi e poi i quarti, non si sarebbero riconosciuti più in buona sostanza, o perlomeno sarebbe stato depotenziato quel meccanismo. Non sottovalutiamo i meccanismi della comunicazione, perché, ed è l'ultima cosa che dico su questo, il principio base cardine del marketing, quello aziendale, parte da un principio. Voi avete notato che ci sono nella pubblicità esposizioni, nella pubblicità, e quindi parlo di aziende commerciali, esposizioni mediatiche straordinariamente eccessive. Questo coincide con grandissime aziende. Il principio qual è? Ma questi qui sono dei benefattori delle agenzie pubblicitarie che spendono centinaia di milioni di euro in pubblicità? No, questa logica risponde ad un principio basilare del marketing, che è: se io ho una quota importante del mercato che supera il 10%, io devo investire rispetto a tutto il budget pubblicitario tanto budget pubblicitario per mantenere quella quota, devo occupare almeno il 10%, anzi possibilmente l'11, il 12%, perché devo conquistare nuove quote di mercato. Nella comunicazione politica è entrato il marketing commerciale, viene fatto pari pari nelle trasmissioni di approfondimento, nei telegiornali, nelle trasmissioni di politica, senza poi parlare dello scandalo delle tribune elettorali, perché quelle lì per tanti mesi, addirittura anni, adesso sono addirittura scomparse, piuttosto te li fanno alle 3:30 del mattino quando in pratica non le guarda nessuno.
Io propongo una cosa. Continuiamo con gli interventi programmati, quindi adesso passerei la parola a Giap Parini, così soltanto in un secondo momento cerchiamo di coinvolgere chi c'è già, chi si è già prenotato per partecipare al dibattito. Quindi durante l'intervento del professor Parini, mi viene di chiamarti Giap, professor Giap, potete insomma chiamarmi, interrompermi, così vi iscrivo. Va bene?
Grazie. Grazie. Allora io farò un breve, quanto ho capito, intervento diverso rispetto a questo, perché non sono un tecnico, non mi occupo di sistemi elettorali, mi occupo però, sono un sociologo, mi occupo di mafie, mi occupo quindi di condizionamento, semmai, del voto. Le soluzioni tecniche sono molto interessanti e io sono tra quelli che pensano che non è vero che bisogna sempre cambiare la testa delle persone per procurare un innalzamento della cultura civica. Spesso le misure tecniche promuovono la cultura civica. Io ho vissuto negli Stati Uniti per un periodo di tempo. Gli Stati Uniti sono abitati da persone di varia origine e però il rispetto di certe regole, l'ho notato, è molto più alto che nel Meridione, in Italia, ma per un semplice motivo, non perché abbiano una marcia in più dal punto di vista civico. Negli Stati Uniti c'è un sistema che tecnicamente impedisce la commissione di certi reati. Parlo naturalmente di quelli più banali, dal rispetto, che non sono neanche reati, sono illeciti, o semplicemente infrazioni del codice della strada. A me una volta è capitato di superare di 5 miglia la velocità. Dopo 3 minuti sono stato fermato, che non c'era, c'era una pattuglia che mi seguiva con radar. Non lo puoi fare semplicemente. E così, cioè, i sistemi tecnici servono per promuovere la cultura civica. Oggi tutti quanti più o meno mettiamo le cinture di sicurezza. Perché? Perché è stata fatta funzionare la legge. Perché è stata fatta funzionare. Quindi non sono tra quelli che dicono: ah vabbè, ma prima bisogna cambiare la testa delle persone. Perché cambiare la testa delle persone è spesso un pretesto. Perché la testa delle persone non si cambia. Non si cambia. Non si cambia con le lezioni, non si cambia neanche nella scuola. E lo dico, e neanche nelle quote rose. Ci vogliono azioni positive, orientate a far cambiare certi comportamenti. È da lì che si costruiscono poi i cicli virtuosi del civismo. Però una cosa devo dire, perché l'enfasi sull'elemento tecnico, quando parliamo di tracciabilità del voto, rischia di far perdere di vista una situazione incistata, incancrenita, che non può essere risolta. Io provavo a farmi uno schema del modello sociale che c'è dietro a questo tipo di scambio, no? E però mi veniva in mente, ci sono i politici cattivi da un lato e dall'altro le potenziali vittime che sono portate a votare, quindi interrompiamo questo flusso garantendo la non tracciabilità del voto. Siamo sicuri che sia veramente così? Cioè, siamo sicuri che sia veramente un rapporto tra carnefice e vittima questo? Io ho l'impressione invece che chi vota voglia vendere il proprio voto spesso, cioè abbia convenienza a vendere il proprio voto. Io studio da molti anni i sistemi criminali, ma direi di più, non sono solo sistemi criminali, studio i sistemi che io ormai chiamo politico-mafiosi. I sistemi politico-mafiosi sono tipici di molte aree, pensiamo a questa regione vede aree in cui il condizionamento del territorio da parte delle mafie è fortissimo, altre aree dove è più occasionale, altre aree dove è semplicemente recente o qualche area anche immune. Non è vero che tutto è controllato dalla mafia in Calabria, non è vero, non è assolutamente vero. In Calabria. Ci sono aree immuni, anche in Calabria. Perché guardate che dire che tutto in Calabria è governato dalla mafia significa dire che la mafia non esiste, è la stessa cosa. Cerchiamo di andare luogo per luogo, condizione per condizione, a vedere come le mafie operano, se operano. E le mafie non operano mai da sole. Le mafie operano all'interno di sistemi di potere. All'interno di sistemi di potere dove ci stanno i politici, dove ci stanno gli imprenditori, dove ci stanno i blocchi sociali di cui parlava prima Angelo. Proprio quei blocchi sociali di cingariana memoria. È stato ricordato anche uno storico socialista degli anni Ottanta, Gaetano Cingari. In questi sistemi le mafie hanno bisogno naturalmente di operare un controllo sulle persone, che avviene sicuramente a livello di violenza, ma la violenza della mafia non è una violenza agita necessariamente, La violenza della mafia è prevalentemente una violenza minacciata. Anzi, l'articolo 416 bis definisce molto meglio di tanti trattati sociologici che cosa la mafia sia. Cioè un sistema fondato sostanzialmente sull'intimidazione, volto al controllo del territorio e di tutte le risorse che lì persistono. Risorse economiche, politiche e così via. Tempo fa, quando io feci una ricerca sui rapporti tra mafia e politica in un certo contesto, guarda caso, della provincia di Vibo Valentia, una persona molto informata dei fatti mi disse: un certo sindaco qui, che poi è stato arrestato, parliamo degli anni Ottanta, un certo sindaco qui, per garantire il suo potere, questo era un politico mafioso, faceva una cosa: a tutti di tutto dava un poco. Cioè, quando noi andiamo a parlare di contesti o sistemi politico-clientelari e mafiosi, parliamo di un sistema in cui i cittadini sono coinvolti in una rete di cointeressi. E questo è il dramma fondamentale. Nel senso che intorno ad un legame forte che si instaura, per esempio, tra mafia e politica, si parla di scambio occulto in questi casi, si scambiano voti, pacchetti di voti, in cambio di partecipazione a risorse pubbliche. Il mafioso acquisisce il controllo, così, un certo controllo sulle risorse pubbliche, assieme al politico naturalmente. Al mafioso quelle risorse pubbliche a cosa servono? Ve lo siete mai chiesto? Perché il mafioso è interessato all'imbiancatura della scuola media di un certo paese? Le cose che andavo a rilevare io. Sapete quanto è il fatturato, tra virgolette, stimato per la sola 'ndrangheta in un anno dal traffico di stupefacenti? Tra i 50 e i 60 miliardi di euro. Perché i mafiosi sono interessati a poche migliaia di euro? E lo fanno sempre, soltanto per i soldi che possono trarne? O perché da quello possono infittire una rete di interessi che produrrà loro un voto, che produrrà loro una possibilità di controllare pacchetti di voti, e chi vota è felice di farlo. Guardate che non è il mafioso o il politico spesso ad andare dal cittadino, sono i cittadini che si presentano perché vogliono essere clientes. È questo meccanismo che dobbiamo rompere, è da qui che dobbiamo cominciare, perché se cominciamo a rompere questo meccanismo interrompiamo anche un meccanismo tremendo, è quello che garantisce la riproduzione del potere mafioso sul territorio. Dal 1991 ad oggi, cioè da quando è stata istituita la legge sullo scioglimento dei consigli delle amministrazioni comunali, in Calabria sono circa 80 le misure di questo tipo prese e riguardano una settantina di comuni, poco meno di 70 comuni. Questi sono soltanto quelli che sono emersi. Possiamo immaginare che ce ne siano molti di più. Controllare i voti in tanti comuni significa, con pochi passaggi, generalmente mediati dai partiti, arrivare in regione, arrivare a Montecitorio, arrivare persino a Bruxelles. Basta controllare quei pacchetti di voti, far votare le persone giuste quando si tratta di mandare un certo senatore, un certo candidato in Senato. Poi in consiglio regionale. Guardate, i mafiosi non hanno bisogno di tante persone, hanno bisogno di quelle due, tre, quattro persone capaci di convogliare interessi all'interno delle assemblee legislative. E questo è il punto. Ma allora dobbiamo, accanto alla ricerca delle soluzioni tecniche, riflettere su questo meccanismo, cioè sul fatto che questi sistemi di potere che in Calabria vedono la presenza di politici più o meno corrotti e più o meno audaci, mafiosi, imprenditori e cittadini, sono sistemi di potere che si basano sostanzialmente sulla trasformazione del cittadino in un'altra cosa. Io lo chiamo suddito. Perché suddito? Prima ti posso chiamare Eugenio, tu mi chiami Gian Giatto naturalmente. ha riportato l'articolo 48 della Costituzione. L'articolo 48 della Costituzione dice: il voto è personale, è uguale, libero e segreto. Caspita la Costituzione è quella cosa che ci dice: voi siete cittadini, ma per essere cittadini ci dice un'altra cosa: dovete esserne degni, cioè dovete essere all'altezza di quei diritti, altrimenti ci trasformiamo in sudditi. Il suddito chi è? È colui che sostanzialmente vende la propria coscienza, vende la propria anima, vende la propria moralità a questi sistemi di potere. E guardate, a volte può essere persino conveniente al singolo, è un disastro per la collettività naturalmente. Mi fermerei qui per ora.
Un attimo, mettere in campo delle strategie di più fronti, quindi l'azione positiva del rimedio giuridico vero e proprio è l'azione che in qualche modo esattamente si insinua anche repressiva. Cioè, che intendi?
I cittadini hanno bisogno di maggiore sicurezza, hanno bisogno di sicurezza economica, ma hanno bisogno anche di sicurezza in termini di ordine pubblico, in termini di possibilità di operare all'interno di un mercato in maniera libera, perché ricordiamo, la Costituzione ci dice un'altra cosa, ci dice che siamo liberi anche economicamente, ci sono i diritti economici che la Costituzione riconosce. Quando un ragazzo, e devo dire spesso anche in questo paese, apre una bottega, il sogno della sua vita, spesso si trova a dire: e qui mo che faccio, a chi pago? È un po' lo stesso meccanismo del voto. E quindi sicurezza, attenzione, capacità di denuncia, lo Stato deve fare la sua parte, e come se deve fare la sua parte. È una lotta che bisogna condurre su più fronti, non bisogna delegare alla scuola o alle leggi o alla politica o all'università, no, su più fronti possiamo scardinare questo meccanismo, perché basterà il primo ragazzo che aprirà la bottega dicendo: no, io non ti pago, io non voglio pagare nessuno, e lo denuncio. A macchia di leopardo qualcosa può succedere se dall'altra parte qualcun altro fa qualcosa. È difficile, non c'è la soluzione a portata di mano, ma è molto più pericoloso pensare che basti delegare ad una qualche istituzione la soluzione del problema. È difficilissimo, altrimenti non staremo qui a parlarne.
Prevede l'intervento di più, per esempio mi veniva da pensare quando andavo io a scuola il mese scorso, qualche anno fa, c'era l'educazione civica, probabilmente adesso si dovrebbe trasformare in educazione alla legalità, anche per intervenire in quello che è il riconoscimento del proprio diritto, della segretezza del voto, dell'esercitare il diritto al voto, senza in qualche modo rendersi parte di quel mercato che prevede il voto come oggetto di scambio. Quindi mi faceva rabbrividire pensare che c'è qualcuno che chiede: lo vuoi il mio voto? Te lo vendo. Vendere il voto, vendere un diritto. Quindi probabilmente bisognerebbe anche intervenire, è vero, non bisogna pensare solo all'istituzione scuola come madre di tutte le soluzioni sicuramente, però l'educazione civica, adesso l'educazione alla legalità o a qualsiasi altra cosa potrebbe essere, certo.
Beh sì, l'educazione civica, tu la chiami educazione alla legalità, io sarei più audace, andrei oltre, perché per esempio da anni stiamo cercando di lavorare intorno ad altri concetti che sono per esempio piacere della democrazia, piacere della cittadinanza, capacità di divertirsi con la responsabilità civile. Vabbè, io tra le tante cose sono anche coordinatore di Libera Unica in provincia di Cosenza, cioè per l'Università della Calabria, non sono qui in questa veste naturalmente. Ecco, benissimo. Lì ci siamo inventati, Libera si è inventato un gioco, si è inventato il gioco della legalità, ma anche legalità ormai è una parola vecchia. Sapete perché è vecchia? Perché i mafiosi e i politici corrotti hanno gli avvocati che la fanno passare liscia in nome della legge. Costituzione, Io parlo spesso ai miei studenti, soprattutto, di resistenza ancora, e la chiamo resistenza civile. Che cos'è resistenza civile? Cioè renderci conto che in questi anni, a partire dalla Costituzione in poi, cioè dal 47-48, l'Italia si è sostanzialmente spaccata su due fronti, è rimasta spaccata su due fronti. Quella di chi si ostina a credere nella Costituzione, fa resistenza, e quella di chi invece ha continuamente operato contro la Costituzione, per affossarla. E questa è una linea di cesura che spacca i settori in Italia, magistratura, scuola, chiesa, a tutti i livelli, in maniera assolutamente verticale. E allora, resistenza civile, in ogni contesto, ciascuno deve fare la propria parte. Regole diverse, perché non è possibile avere quei seggi. Io penserei anche, per esempio, ai sistemi elettronici nuovi, non so, non sono un tecnico, per carità, però mi veniva in mente, cioè se io ho le spalle visibili e se mi metto le cose qui, che succede?
È bella questa cosa della resistenza e della ludolegalità, mi ha colpito. Rendere gioco la legalità.
Non la legalità, la legalità
istituzionale,
no? In nome della legalità di questo paese si sono fatte le più grandi ingiustizie.
Il piacere della cittadinanza è bellissimo.
Sì, ma perché la Costituzione rappresenta un'armatura che i cittadini però devono sapere indossare. Un'armatura che ci dice tu sei una cosa importante, non sei un suddito. Non è un caso che negli anni 90, per definire questi poteri politico-clientelari e mafiosi, si parlasse di signoria territoriale, e la signoria territoriale è un tipo di governo del territorio attuale, però richiama il Medioevo, i signori, e il rapporto era quello del signore e servo, servo della gleba. Ma il signore è un benefattore, cioè questo è il punto, il signore è amato dal suddito. Noi dobbiamo scardinare le ragioni di questo amore.
Mi veniva in mente una massima di Galimberti. Per tentare di strappare il giovane dal nichilismo, dall'allontanamento di ogni tipo di sapere, di conoscenza, bisognerebbe formare i professori e cercare di erotizzare il sapere, che era una cosa che mi piacque moltissimo, cioè rendere piacevole il sapere in qualche modo. Probabilmente è in linea con quello che sta dicendo il professor, esattamente, cioè capire quanto può essere piacevole l'essere cittadino. Sì. Allora, gli interventi. Ruffo.
Ciao a tutti, buona giornata. Allora, cercherò di essere breve, no? Voglio riprendere alcuni temi che sono stati trattati, soprattutto sul voto, perché se la nostra è una democrazia la distinguiamo dalle monarchie assolute perché votiamo. Quindi, ma se poi il voto è condizionato dalla mafia, dalla criminalità o dalla povertà, non è più una vera democrazia, quindi è una democrazia a parole. Allora c'è sempre più spesso questa democrazia reale, che mi ricorda tanto il socialismo reale, sapete? C'era il socialismo e poi il socialismo reale, fatto dai soviet, fatto dalle purghe, che negava la prima cosa, no? Quindi ora siamo nella democrazia reale, siamo ora, no? In questa fase nuova che l'Italia sta sperimentando ormai da qualche decennio. Io volevo dire alcune cose, richiamandomi all'intervento di Marco, molto semplici. Una di queste riguarda l'informazione radiotelevisiva. Oggi, visto che credo che siano forse il 5% gli italiani che leggono un giornale, che comprano un giornale a settimana, diciamo che vuol dire che la stragrande maggioranza delle persone si formano un'idea politica in televisione, non c'è un altro strumento che, di cui gli italiani, c'è internet, ma chi usa internet, ma chi si informa su internet? Parliamo sempre delle percentuali ridicole. Il successo di Beppe Grillo non è grazie ad internet, il successo di Beppe Grillo è grazie alla televisione, dove i TG confezionano i suoi 40 secondi di intervento in cui lui dice tutto quello che vuol dire, lo confezionano senza contraddittorio, senza domande, senza critiche, lui spara lì di fronte a milioni e milioni e milioni di persone, non a internet, lui parla alla televisione. E vi faccio notare che le percentuali che i partiti hanno ottenuto, per esempio le scorse politiche, sono in una relazione biunivoca con gli ascolti che hanno quelle formazioni politiche, che a quelle formazioni politiche sono state garantite. Se è stato il 3% in TV, ti becchi il 3% dei voti. Se è stato il 40% in TV, ti becchi il 40% dei voti. Io ho qua dei dati allarmanti, ve li farò vedere, dove vengono messi in relazione, come diceva Marco, non solo gli ascolti, ma non solo i minuti, i secondi in cui tu occupi il mezzo televisivo, perché l'etere è di tutti, no? L'etere è di tutti i cittadini. Tu occupi l'etere, quindi a quel punto non puoi neanche distinguere tra servizio pubblico e servizio privato, perché Mediaset occupa frequenze che sono mie, cioè mie come cittadino italiano. Quindi quando io mi sorbisco, per esempio, sui TG4 costantemente un 30-40% di Popolo della Libertà, SL, Radicali, tutti questi qua spariscono, cioè un telespettatore che è affezionato al TG4, se conosce 3-4 formazioni politiche è tanto, perché le altre formazioni politiche sono escluse. Oltre alla legge che citava Marco, la 28 del 2000, la par condicio, ce n'è un'altra che istituisce per legge le tribune elettorali in periodo non elettorale. Beh, sapete che succede? Che la RAI in primis, che è detentrice del servizio pubblico, viola sistematicamente quella legge. Ma siccome non c'è alcuna, come dire, non c'è nessun rischio, perché nonostante il TAR abbia condannato attraverso, allora, prima esposti alla GCOM, poi persino esposti del TAR, il TAR si è pronunciato per sanare questi e non è successo nulla. Allora il problema è sicuramente dell'editore. E chi è l'editore della RAI? L'editore si chiama Commissione di Vigilanza RAI, dove ci sono i partiti. Ma lì non c'è i partiti come li vediamo noi, come li interpretiamo noi. Noi là c'erano le segreterie di pochissimi partiti che spadroneggiano e quindi occupano quasi militarmente il servizio pubblico. Poi un'altra cosa, sempre su, quindi non vi annoio con i dati sugli ascolti che quest'ultimo governo, praticamente manu militari praticamente, è dovunque. Cioè se noi mettiamo il governo Renzi, poi i ministri del governo Renzi, poi ci mettiamo dentro la maggioranza, poi ci mettiamo dentro il PD e anche l'opposizione del PD, cioè praticamente collezionano il 60% degli ascolti consentiti, no? Degli ascolti consentiti. Poi una cosa importante, penso, no? L'abbiamo accennata questa cosa, ma ruberò davvero un minuto. Il diritto, cioè noi, i diritti di cui parliamo a questo tavolo, no? Si fondano su un principio cardine che è lo Stato di diritto. Io posso fare una legge che è la legge razziale, siamo nel 1932, faccio una bella legge, dico gli ebrei li mandiamo nei campi di concentramento, quella è una legge, signori, la rispettiamo? Allora, la legge se viola il diritto non è legge. Allora, esattamente questo. E l'Italia è campione, signori, l'Italia è campione di violazione del diritto e dei diritti umani. Io ho le tabelle qui, c'è una pubblicazione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che abbraccia il 65ennio 1959-2014, l'Italia è al secondo posto tra, quindi un podio stupendo, primo posto Turchia, secondo posto Italia, terzo posto Russia, per il numero di violazioni accertate Ma le violazioni non è che le violazioni del Rocco da un pugno a Mario, no, no, violazioni della Repubblica Italiana. Vi faccio esempi, poi vogliamo parlare della Torreggiani, vogliamo parlare della ex legge Pinto. Tu sei stato processato per 30 anni e il tuo processo è stato, quindi chiaramente è stato violato un tuo diritto, quello di avere un processo breve. Hai diritto a un compenso, dico, vabbè, hai subito questo torto, pazienza, almeno ti diamo un rimborso. La finanziaria 2015 disinnesca la legge Pinto, cioè tu hai subito un processo di 30 anni, prima che tu ottieni il risarcimento praticamente esci pazzo, e molti rinunciano, perché poi tra marche da bollo, tra cose, se non ti puoi permettere un avvocato, tu a quel risarcimento non avrai mai accesso. Quindi abbiamo una legge che di fatto nega il diritto, cioè è stato accertato che il tuo diritto umano è stato violato? Sì, ma lo Stato ha provveduto con una legge ad annullare quel diritto. Ma gli esempi si possono sprecare. C'è un referendum, mi sembra, no? Forse l'ho capito male io, che aveva detto che gli italiani avevano detto con quel referendum, con una maggioranza bulgara davvero, che i partiti non devono avere soldi pubblici. Fatta la legge, trovato l'inganno, gli cambiamo il nome, non li chiamiamo più rimborsi elettorali, non li chiamiamo più finanziamento pubblico, li chiamiamo rimborso elettorale, e il gioco è fatto. Quindi praticamente anche lì io ho, secondo la Costituzione, una scheda che si chiama scheda referendaria, che praticamente è stata stracciata. Cioè, ditemi voi se oggi è possibile fare un referendum. Voi pensate che sia possibile fare un referendum? Ci ha provato Civati, ci ha sbattuto la testa ovviamente, no? Ci hanno provato i radicali nel 2013. Impossibile. Su sei di quei 12 referendum avevano persino raggiunto le firme necessarie. La Consulta ha detto no, però non mi piacciono, alcune firme si leggono poco bene. Così. Quindi il diritto dei cittadini di votare, purtroppo, non solo perché le poche volte in cui possono votare i voti sono condizionati, ma perché anche quando possono votare l'offerta politica che gli viene data è limitatissima, l'offerta politica è quasi inesistente. Tu puoi scegliere oggi tra Salvini, tra Movimento 5 Stelle e tra PD e PDL, che sono la stessa cosa, cioè sono quasi la stessa cosa, perché si alternano, poi sono la stessa cosa. Quindi io quasi quasi, no? Se io fossi uno che si informa poco, dico, piuttosto che votare Salvini, cazzo, voto il PD. Cioè, siamo arrivati alla situazione in cui il regime partitocratico si sceglie anche l'opposizione, se la sceglie, e ti sbatte Salvini in continuazione in tutti i talk show, c'è sempre lui. Perché ha detto bene Marco poco fa, ha detto, ti fanno il panino, no? Governo, poi parla l'opposizione e poi parla. Ma se ammettiamo che questo cretino che vede davanti, Rocco Ruffa, vi dice che i carcerati vengono torturati, e io però, quando do 30 secondi in televisione a Rocco Ruffa o a Marco Pannella, pochi secondi prima ti ho detto, è uscito un detenuto e ha ucciso Marco, poi quell'altro, se io prima ti faccio praticamente violenza psicologica, il mio messaggio non ti arriverà mai. Quindi c'è anche questo problema, che ovviamente chi gestisce l'informazione, come fa il MAC, come diceva Marco, attraverso le leggi del marketing, condiziona il voto. Se non ci diamo quindi questo obiettivo, il diritto di essere conosciuti, quindi SEL ha il diritto affinché i cittadini conoscono le sue proposte, no? Io ho una proposta politica, ma se io parlo a queste persone che sono al tavolo, a voi magari vi ho pure convinto, oppure dice no, Rocco è una cazzata, ma tutti coloro che non hanno neanche l'opportunità di ascoltarmi non potranno mai dare un giudizio. Vedranno sulla scheda il mio simbolo, mi diceva questo qua, cos'è questo simbolo, vabbè, manco ci fanno caso. Quindi c'è un problema di democrazia, e cioè di mancato diritto alla conoscenza. Esatto, poi vanno anche esercitati. Ho finito, grazie.
Salve a tutti. No, io soltanto dei chiarimenti e il mio piccolo contributo. Io parto dalla questione sulla legge elettorale, sul sistema elettorale, per poi arrivare a quello che ha detto il professore su Giacomo, sulla questione del condizionamento della criminalità organizzata nel nostro territorio, facendo una similitudine. Guarda, io sto studiando per la tesi di laurea la nuova costituzione della Tunisia e la compatibilità dell'Islam con la democrazia. Io studiando la Costituzione ho scoperto che in Tunisia, in risposta al ventennio di Ben Ali, che in qualche modo monopolizzava le comunicazioni, monopolizzava anche l'opposizione, visto che c'era una legge elettorale che dava la possibilità di scegliersi chi dovevano essere le sue opposizioni, hanno pensato di togliere dalle mani del Ministero degli Interni il processo elettorale e hanno creato l'istanza superiore per le elezioni, cioè un organismo completamente indipendente che ha come unico obiettivo quello di gestire il sistema elettorale a livello nazionale e il sistema elettorale poi nelle varie enti locali. Questa istanza superiore per le elezioni lavora in concomitanza durante il periodo durante la campagna elettorale con l'istanza superiore per le comunicazioni, che non è l'organismo di vigilanza RAI, cioè un'istituzione simile alla Corte Costituzionale come viene eletta, cioè possono farne parte esperti che hanno esperienze in materia giuridica, in materia di comunicazioni, che contemporaneamente che cosa permettono? Innanzitutto permettono la libertà di accesso a tutti quanti al sistema di comunicazioni, fanno una cosa molto simile a quello che veniva fatto negli anni 70 con le tribune elettorali, che non c'erano soltanto nel periodo delle elezioni ma c'erano quotidianamente. Si creava il dibattito, c'era una serie di giornalisti che intervistavano il segretario del PC, il segretario della DC, il segretario del PSI, fino anche al segretario del Partito Liberale Italiano, che aveva l'1,5%. In questo modo cosa succedeva? Che i cittadini avevano la possibilità di informarsi, capire quali erano i programmi dei partiti e poi scegliere liberamente. Il punto però è che tutti questi sistemi che io personalmente non conoscevo, però condivido, che possa essere in qualche modo un rimedio al controllo del voto, perché io quest'anno abbiamo avuto le elezioni a Vibo Valentia. Diciamo che noi non siamo arrivati al ballottaggio a Vibo Valentia perché c'era un'interpretazione ballerina, cioè in un seggio un voto valeva, nell'altro seggio no. In un seggio a un certo punto mancavano delle schede, in un altro seggio no. Poi ci sono state tutte altre una serie di problematiche interne alla nostra coalizione che non sto qua a dirvi. Comunque, in qualche modo, noi per 100 voti la coalizione di centro-sinistra non è arrivata al ballottaggio, non per 2000 voti, per 100 voti, che 100 voti corrispondono all'1% dell'elettorato, degli aventi diritto al voto. Qual è il dove voglio arrivare? Ma bisogna anche cambiare il sistema elettorale, cioè mi spiego. Ad oggi in Italia c'è una discussione storica sul se sia meglio un sistema proporzionale o un sistema di collegi uninominali. Io personalmente credo, io personalmente sono per la legge Mattarellum per il Senato, cioè 75% di collegi uninominali, 25% non attraverso il sistema va bloccato, ma attraverso un sistema che permetteva ai migliori, quelli che avevano preso il maggior numero di preferenze, pur non essendo eletti, di fare un riparto proporzionale, che significherebbe che su una Camera di 630 deputati significa circa 115-125 deputati eletti tramite il sistema proporzionale, ma anche un sistema proporzionale puro, con tutta una serie di sistemi, penso al sistema elettorale DONT, che è quello maggiormente selettivo rispetto agli altri sistemi, garantirebbe in qualche modo due cose importanti per la democrazia, che sono la rappresentatività e la governabilità, perché in nome della governabilità in Italia è stata sacrificata la rappresentatività, dicendo che un paese ingovernabile non fa le riforme. Io potrei rispondere: nel 1970 il regime di proporzionale puro in Italia è stata approvata la legge sul divorzio, l'attuazione delle regioni, lo statuto dei lavoratori ed è stato iniziato il percorso per le leggi che istituiva il sistema sanitario internazionale, senza contare che in tutto quel periodo là degli anni 70, sempre il regime di proporzionale puro, ci sono stati grandi processi riformatori, sempre in un sistema in cui non c'era, i governi duravano un mese, due mesi, però sono state fatte grandi riforme, perché l'Italia è un paese, fino al 1992 era una repubblica parlamentare, cioè il primato ce l'aveva il Parlamento e non il governatore. Che cosa siamo? Che noi siamo comunque in una repubblica parlamentare, però è iniziata la cosa dell'uomo forte del sistema del governo del primo ministro sul guidello di Westminster, senza sapere che in cosa consiste il modello di Westminster, cioè si parla per sentito dire. Perciò io utilizzo un termine che aveva, perciò le chiedo per chiarimento se ti chiedo se bisogna anche, se debba essere, perché qual è il problema? Che nel sistema delle preferenze tu lo puoi controllare il voto, nel sistema dei collegi nominali no, perché c'è una competizione, ci sono Gernando, Rocco e Francesco. Se a me piace più Rocco voto per Rocco, se piace più Gernando voto Gernando, se mi piace più Francesco voto Francesco. Non c'è la riconoscibilità del voto, perché tu devi mettere, cioè ci può essere, ma tu devi mettere semplicemente la X su nome. Questo è un discorso più ampio, bisogna anche capire, perché c'è qualche costituzionalista che invece teorizza che i premi di maggioranza non siano contrari alla Costituzione perché violano il principio di uguaglianza del voto. Il voto uguale, cioè io voto per un partito che prendendo il 30% poi ha 340 seggi, perciò c'è tutto un dibattito. Perciò ti chiedo qual è il sistema elettorale secondo te, secondo voi, maggiormente garante della non tracciabilità del voto, cioè quali rimedi possono essere utilizzati. Io ti finisco, poi voglio fare giusto un minuto sulla questione della condizionabilità. Perciò noi siamo in un regime, utilizzando un termine di Scalfari, siamo in un regime di democratura, c'è una via di mezzo tra una democrazia e una dittatura, cioè una dittatura una democrazia plebiscitaria, cioè in cui c'è il leader che ha il bisogno del consenso del popolo, il plebiscito, non delle elezioni. Ora, sulla questione dei condizionamenti della criminalità organizzata durante il processo di voto, è vero che serve il momento repressivo, ma c'era un grande santo che era San Giovanni Bosco che diceva che prevenire è meglio che reprimere. Il punto qual è? Il punto è che bisogna, io faccio ora in televisione, giustamente stiamo ascoltando molto sulla questione dell'ISIS, sulla questione del terrorismo. Io noto tutti fanno i paragoni, l'ISIS ha lo stesso meccanismo, secondo me, di ragionamento, lo stesso meccanismo di lavoro della mafia. Il ragionamento è uguale, gli obiettivi sono gli stessi, cioè destabilizzare. Cosa è successo? Che all'indomani delle stragi di, qual è stata la risposta che ha dato l'Italia all'indomani del periodo dello stragismo di Totorrina? Ma c'è iniziata tutta una sequenza di giustizialismo, si è preso e si è fatta tabula rasa, 41 bis, tutta una serie di norme che possono essere anche legittime, che in qualche modo però portate all'eccesso sono una privazione delle libertà. Il punto qual è? E si lega alla questione del reddito minimo garantito. Il punto è che la persona, e questo mi è capitato anche a me durante le elezioni, ha ragione, si vende il voto, non è più il politico che va a accertare il cittadino, ma il cittadino dico, io qua ho 5 voti, mo trovo posto di lavoro per figlio, utilizzo il dialetto che rende meglio l'idea, perché questo ti domandano. A me, io che faccio politica, non ho incarichi di governo, non sono niente, la prima cosa che mi chiedono le persone è il posto di lavoro, che il posto di lavoro non significa il posto di lavoro lavorare, il posto di lavoro significa avere uno stipendio che ti garantisce un minimo di esistenza. Perciò qua si lega il concetto di reddito minimo garantito, cioè lo Stato, per garantire la libertà alle persone di non essere condizionate, deve garantire non il lavoro, perché il lavoro può essere, io posso anche lavorare gratuitamente, posso anche lavorare per 50 euro, posso lavorare per i voucher di 10 euro, devo garantire uno stipendio, un reddito minimo che garantisce un'esistenza dignitosa. E questo si lega anche alla questione del salario minimo, che tema tanto dibattuto della questione sindacale, perché dice no, i sindacalisti dice, io su questo si dice che bisogna dare un tetto in cui minimo, cioè 8 euro, faccio l'esempio, 8 euro l'ora, non si può guadagnare meno di 8 euro l'ora per qualsiasi tipo di lavoro, poi in serie di trattazione sindacale si può portare 8,50 euro a 9 euro, cioè bisogna fare questi strumenti. Il punto è che, e faccio anche un esempio, c'era una ragazza che studia a Napoli tuttora, e noi parlavamo, era appena uscito la serie Gomorra su Sky, e lei mi diceva, guarda che alla fine qua a me nel mio quartiere la camorra mi dà sicurezza, in quale senso? Che nella, la camorra nel mio quartiere sa chi entra, chi esce, quella persona che entra cosa fa, cosa deve fare. In qualche modo fa quello che dovrebbe fare lo Stato, che è il cosiddetto controllo del territorio. Cioè, se noi si pensa sempre al fenomeno mafioso come un qualcosa che è contro, no, il fenomeno mafioso è un qualcosa, è lo Stato dentro lo Stato, è come l'ISIS. L'ISIS non è comunque, cioè quando dice andiamo e bombardiamo l'ISIS, ma l'ISIS non è uno Stato, cioè c'è lo Stato islamico. È come se all'indomani dell'estregismo il governo italiano si alzava e dice ma andiamo e bombardiamo tutta la Sicilia, andiamo e bombardiamo Palermo. Il concetto è lo stesso, cioè queste persone si insinuano laddove lo Stato manca. Cioè si insinuano laddove manca il lavoro, si insinuano laddove nelle periferie non ci sono biblioteche, non ci sono spazi di... Perché qual è l'altra... Faccio un esempio, siccome qua c'è un compagno di Limbadi. A Limbadi l'alternativa per un giovane qual è? Tra il bar dove andare a giocare alle macchinette o andare a spacciare o andare al... Se non c'è un campetto di calcio, non c'è un oratorio, non c'è una biblioteca, non c'è un luogo di... ricreazione sociale, perché la scuola può fare molto poco, perché la scuola vai la mattina, ti insegnano quelle quattro fesserie per essere franco, e poi ma il pomeriggio cosa fai se non hai uno spazio in cui elevare la tua persona, poi serve, è vero, serve anche il momento repressivo, ci sono tutta una serie di norme penali che possono in qualche modo reprimere il fenomeno, ma il momento è nella prevenzione, in tutto. Anche per esempio mo dicevano per combattere l'ISIS serve non comprare il petrolio illegalmente. Qua si potrebbe fare il legame che noi basterebbe anche andare oltre il petrolio e trovare fonti di energie rinnovabili per far morire l'ISIS e tutte le petrolmonarchie del Golfo Persico. Il punto è che allora la mafia si può combattere in tanti modi, si può combattere iniziando a non comprare roba taroccata che incrementi, si può iniziare legalizzando la cannabis, si può iniziando legalizzando la prostituzione, ovviamente con certi limiti, prevedendo che ne so cooperative di prostitute, anziché l'impresario, non dico torniamo a com'era prima della legge Merlin, prevedendo in qualche modo di tutela, delle forme di tutela a queste forme, cioè la legalizzazione di alcuni campi. Io sarei anche d'accordo in qualche modo per legalizzare le droghe pesanti, perché non so se alle Iene hanno mostrato un servizio nel quale mostravano che l'iniezione anziché continua di cocaina, ma l'iniezione che ne so ogni tre giorni, man mano riduce la necessità di, ed è controllata, perché faccio l'esempio della cocaina. È una cocaina che non è tagliata e immestita con cemento o con gesso, ma è un tipo di cocaina, e lo stesso vale per la marijuana. La marijuana che gira nelle strade non è la marijuana quella che cresce a Parghelia, per fare un esempio, che dicono che sia famosa la terra di Parghelia per la costruzione. Dicono che sì. Ho sentito dire che diciamo che la terra dove. Dicono. Ho letto che il terreno dove cresce la cipolla rossa eritropea è ottimo per... E qua si potrebbe fare tutta una serie di discorsi che... Ma non entriamo, poi vado a dirlo dall'altro tavolo. Perciò io credo che questi siano tutta una serie di proposte che si può... Anche a livello regionale bisogna... Sì, scusatemi che io poi ho parlato assai, chiedo scusa. Bisognerebbe fare una proposta per modificare questa legge elettorale. Perché... Diciamocelo chiaramente, noi siamo andati anche con alleanza col PD perché avevamo paura della soglia di sbarramento dell'8% se non fossimo andati con il Partito Democratico, e questa è una norma chiaramente anticostituzionale, ce l'hanno in Russia e in Turchia l'hanno al 10%, e cioè questo che potrebbe essere una proposta da portare avanti in sede regionale. Scusate se ho parlato tanto.
Un altro principio di questi tavoli era cercare di contingentare il meno possibile i tempi, perché non ci sono più tempi di discussione, no? Proprio per via della questione della TV. Quindi ovviamente non starò mai qua coi 5 minuti, non ci va, non ci piace. Cerchiamo comunque di, abbiamo fatto molto tardi, cerchiamo di rimanere insomma in tempi umani. Caporale, eccoti, ciao.
Giovanni Caporale di Futura Sinistra, ma anche del coordinamento Democrazia Costituzionale, visto che si è parlato tanto di voto. il coordinamento della democrazia costituzionale ha impugnato l'Italicum, abbiamo l'udienza il 7 aprile, abbiamo impugnato in tutta Italia, in Calabria l'abbiamo il 7 aprile, e proprio perché riteniamo che sia incostituzionale, proprio perché violi l'uguaglianza del voto e la libertà. Comunque io spero che i referendum si facciano, perché da ieri abbiamo costituito il comitato referendario per il no, sì, perché no alla legge elettorale, no, no alle riforme istituzionali, sì all'abrogazione della legge elettorale così come è fatta. Comunque i referendum sono sicuramente importanti, però vanno fatti bene, falliscono perché vengono fatti un po' all'arrembaggio. Noi avevamo in mente di fare una cosa coordinata con la scuola, la buona scuola e tutto il resto, e spero che si faccia così. Civati è andato da solo e per questo ha fallito. Le firme si raccolgono se ci si organizza, infatti lancio un appello, da ieri abbiamo iniziato a costruire la rete nella provincia di Cosenza, qui siamo fuori dalla provincia di Cosenza, non ho nessuna responsabilità per poter dire telefonate a me per però organizzatevi per fare questa cosa qui, che sicuramente sarà fatta a breve. Ho ricevuto una messa di stimoli, io volevo parlare di una mezza cosa sulla legge elettorale, voglio solo dire questo, che la legge, una catena è debole quanto il più debole dei suoi anelli. Per me qualsiasi sistema elettorale può andare bene o può andare male, ma secondo me l'anello debole sono i partiti, perché se l'offerta politica è determinata dai partiti, i partiti non hanno regole interne democratiche, alla fine l'offerta politica sarà sempre scarsa. Per cui secondo me è essenziale a questo discorso, quale che sia il sistema politico e il sistema elettorale, una legge sulla democrazia interna dei partiti. E vorrei dire tante cose, ma i tempi sono brevi. Io ho partecipato alle parlamentarie in veste di sponsor di un candidato e ho visto che sono una vera truffa. Chiaramente i parlamentari che oggi sono parlamentari non sarebbero parlamentari se ci fosse una vera democrazia interna nei partiti, cioè creata attraverso regole nel dibattito, che parte dal dibattito nei circoli, non attraverso un metodo fascistoide quale sono le primarie. Il listino bloccato, il listino viene determinato dai partiti, i partiti non hanno regole reali, perché quelle delle primarie non sono delle regole reali, perché chiaramente non c'è nessun controllo su queste primarie. Io ho fatto delle denunce specifiche, quindi vi posso assicurare che è una truffa. Fidatevi, potrei parlare lungamente, ma è una truffa. Ci sono dei deputati che oggi si chiamano onorevoli, ma che non hanno niente di onorevole. Quindi la democrazia interna dei partiti è secondo me essenziale, perché senza questo passaggio noi avremo sempre un prodotto scadente in Parlamento. E la partecipazione secondo me è la chiave di tutto, perché infatti il mio intervento era semplicemente, volevo parlare due minuti, ma semplicemente sulla legge di partecipazione democratica che è stata adottata in Toscana. Non ne parlerò perché mi pare un argomento troppo tecnico, però diciamo che semplicemente questo, che gli spazi democratici, noi invece di pensare alla televisione, che sicuramente è importante, io non guardo la televisione da un anno e mezzo, quindi ne ho una visione particolare, perché secondo me se seguiamo semplicemente la strategia cerchiamo di andare in televisione non cogliamo il problema è costruire dal basso una coscienza civile, perché noi abbiamo determinate una serie di appartenenze, le appartenenze appartengono alla famiglia, allo Stato, al partito, eccetera eccetera. La priorità che diamo a queste preferenze è determinata da come viviamo. Se noi creiamo degli spazi di partecipazione civile, noi ci sentiremo parte delle nostre comunità, dei comuni, questo darà prevalenza alla nostra appartenenza al comune. Non è la soluzione di tutto, perché tutto quello che è stato detto è vero, il bisogno eccetera eccetera, però secondo me è una legge che favorisca la partecipazione dei cittadini conforme a democrazia diretta, democrazia partecipata, così come sono state sperimentate in molte parti. Per esempio ci sta una bellissima esperienza a Bologna sulla gestione dei beni comuni, l'Absus eccetera eccetera, è una cosa molto complessa, articolata, magari ne parleremo quando avremo più tempo. Comunque sì, sono delle esperienze diffuse ormai sul territorio nazionale che potrebbero essere prese ad esempio per una legislazione locale e regionale eccetera eccetera. Io mi fermo qui perché sono sempre molto rapido nel parlare e poi sono già lunedì 10 e sicuramente ci sono altre persone che devono parlare. Grazie.
Grazie a te. Marco Marchese. Devi girarti. Da operatore a protagonista. Io Marco non l'avevo presentato, rappresentante dell'associazione Certi Diritti di Catanzaro.
È l'osservatorio sulle politiche di genere e pari opportunità anche a Catanzaro. Io volevo intervenire nel dibattito sulla legalità e sulle mafie in buona sostanza, perché ho proprio la voglia di dire tre cose, comunque sono tre cose assolutamente scomode. In più, nella lotta alle mafie bisogna essere da un lato pragmatici, dall'altra parte bisogna essere concreti, conoscere soprattutto quelli che sono i gangli di alcuni meccanismi, perché altrimenti non se ne esce fuori. Questione numero uno. In una determinata località calabrese, poi ognuno di voi ci arriverà, qual è? Non è importante che adesso io la citi, esiste un grande centro commerciale, va bene? Poi questi grandi centri commerciali, se voi andate a girare, vi invito ad andare nei parcheggi perché c'è una curiosità. Girate nei parcheggi, a un certo punto trovate un altare, sono tutti votati allo stesso santo, chissà perché, Padre Pio, va bene? Ma non è che magari ce ne fosse qualcuno che è devoto alla Madonna, che ne abbiamo tante, no? Oppure a San Francesco di Paola, che è uno quotato, voglio dire, in Calabria, per i credenti. No, tutto è Padre Pio. Poi scovi in un libro di Gratteri che questo fa parte, voglio dire, di una determinata iconografia che magari è un certo tipo di messaggio. Ok, mettiamolo da parte. Cosa succede in questa località calabrese dove c'è questo centro commerciale grande? Succede che il proprietario viene arrestato. Allora tu apri il giornale e io sgrano gli occhi, ma sgrano gli occhi non di sorpresa, è una cosa diversa, per l'indignazione. Faccio un sondaggio personale molto velocemente fra le persone che conosco e dico: sai, ma cosa ne pensi di questa cosa qua? Tutti mi dicono: guarda, sei l'unico tu che ti sorprende, perché si sapeva. Ho tre osservazioni. La prima, uno, e qui ci leghiamo al discorso cultura, perché cultura, legalità e diritti sono un intreccio che se non li mettiamo bene insieme, non li mescoliamo bene, noi le mafie non le battiamo. Domanda numero uno, piccola, perché questi centri commerciali sono sempre sistematicamente strapieni se si sa? Io certi luoghi non li frequento se lo so, non li frequento. O perlomeno cerco di fare un consumo critico e utilizzo determinati luoghi il minimo indispensabile. Poi se tu vai a comprare una cosa in un determinato locale e tu non lo sospetti nemmeno, quel si sa, il discorso è diverso. Ma essendo che nella fattispecie che ho citato si sa e lo si sa, io non capisco perché sono sempre pieni così, perché le alternative al consumo ci sono. Uno. Domanda numero due, sempre sul famoso ma ti sorprendi, si sa, sapete qual è? Se si sa, non è che per caso i commercianti che vanno in quel centro commerciale grande hanno scoperto l'America, che magari invece di pagare la tangente sul corso la pagano lì dentro con la fattura e se la scaricano dalle tasse? Allora forse c'è una connivenza da parte di qualcuno? Non lo affermo, perché sennò qualcuno si offende, però lo pongo come domanda. Terza osservazione, in questi centri commerciali grandi, noi troviamo il fiorfiore delle catene di franchising le più quotate in Italia. Scusate, ma non è che si sa, ma se io piccolo, cioè mi venisse in mente, voglio dire, di aprire un franchising di una di queste catene grandi che tengono molto alla loro, come posso dire, immagine, va bene? E mi fanno la radiografia e ci manca soltanto che gli devo portare l'emocromo, va bene, prima che mi dicono sì va bene il negozio lo fai alle mie condizioni dove ti dico io eccetera, il discorso si sa emerge di nuovo. Allora mi dite un po' tutte queste catene di franchising come mai stanno sempre sistematicamente in questi centri commerciali grandi dove poi dopo si sa quando ti arrestano il proprietario. Io questo chiaramente per non offendere nessuno pongo sempre delle domande, un po' retoriche magari, perché la risposta la sappiamo. Ok. Seconda questione, rende Cosenza 6 anni fa e la cosa ancora continua. Per piacere mio personale, poi la mia ricerca chiaramente non se l'è filata nessuno, ho impiegato circa un mese e mezzo, mi sono preso una macchina fotografica e sono andato in giro fra Cosenza, Rende, Montaltufugo a fotografare i cantieri edilizi aperti. Sapete quanto ne ho contato? Fotografati, documentati, stanno ancora lì su internet, 744 cantieri in un comprensorio che aveva 134.000 abitanti, 744 cantieri, no? voglio dire, nemmeno il piano Marshall è stato in grado di fare in una porzione di territorio così concentrato una rivoluzione del genere. Dove voglio arrivare? Mi sono posto le domande. Sono esplose le iscrizioni all'università, quindi ci sarà una richiesta, voglio dire, edilizia enorme. Vado a vedere i dati forniti dall'Unical, no calma piatta, erano tanti prima e sono rimasti tanti gli stessi, non sono né aumentati né diminuiti, allora no, ci siamo fuori strada. Il boom edilizio non è per la richiesta di appartamenti perché all'Unical c'è l'esplosione delle iscrizioni. Benissimo. Allora dico, adesso me ne vado sul sito dell'Istat. Mi sono tirato giù perché ho detto, qui c'è qualcosa che non funziona. A tutti gli piace venire a vivere a Cosenza per un motivo che poi scopriremo, ma voglio vedere la quantità. Negli anni precedenti e negli anni successivi addirittura il comune di Cosenza perde 3.000 residenti, va bene? Rende ne acquista qualcosina, Montalto ne acquista qualcosina. I famosi 744 cantieri che ho calcolato hanno prodotto unità abitative che potrebbero ospitare circa 48.000 persone in un comprensorio che conta 134.000 residenti e che non sono aumentati. La domanda che mi pongo è: ma qual è, e qui poi la domanda è retorica perché poi la risposta è evidente, no? Cioè, scusate, ma qual è quel costruttore pazzo che costruisce più o meno 400 appartamenti con vista carcere di via Popilia? Va bene? Oh. E allora, esatto, la risposta la lascio a voi a questa domanda. Mi lego col discorso della lotta alla criminalità. Bisogna conoscere alcuni elementi che sono importanti perché poi tutto quello che sto dicendo si lega. Non lo so, chi di voi sa che da circa un anno a questa parte si può andare in una simpatica località svizzera. Si chiama Roveredo, ma io sono cosendino per cui ho sempre difficoltà quando, quindi non mi ricordo se ci sta la D o la T, Roveredo. Vabbè, Roveredo, ma non mi ricordo se sta con la D o con... Roveredo, comunque Roveredo, poi è una simpatica località dei Grigioni, versante sud, per cui dove si parla lingua italiana, va bene, un paese non conosce quasi nessuno, però è un paese particolare, dove tu vai, ti porti 15.000 euro, se volete 15.000 franchi svizzeri, vai in un determinato ufficio di un determinato consulente e tu ti acquisti una società, chiave in mano, va bene? Compreso un trust. Un trust significa che c'è un fiduciario che sta lì e ha l'unica funzione di dire a tutti quelli che gli chiedono ma a che appartiene sta società, di dire io sono un fiduciario e non te lo posso dire. Tutto assolutamente legale, ok? Allora, vedete, se le mafie si battono solo ed esclusivamente se noi riusciamo a trovare tutti i gangli dove si annida il potere economico, perché il potere delle mafie non è altro che un potere economico. Poi c'è un risvolto culturale, ma personalmente ritengo che sia un qualche cosa che si può battere più facilmente, il potere economico passa attraverso quelle che nel mondo si chiamano legislazioni segrete, che sono più o meno una quarantina di paesi che permettono ad esempio alle isole Cayman una bizzarria, no? Cioè io vi sto fornendo degli elementi semplicemente per dirvi queste cose le dobbiamo conoscere perché poi le dobbiamo legare con quello che effettivamente succede sul territorio e dobbiamo fare una battaglia politica un po' più alta anche addirittura a livello transnazionale, perché se non battiamo alcune possibilità che i mafiosi, gli evasori fiscali, i politici intrallazzieri ci hanno da fare con la roba, cioè con i soldi, noi non ne usciamo. Chiudo raccontandovi la chicca delle isole Cayman. Allora, tu sei un caimanese, va bene? Abiti, sei un residente delle isole Cayman, apri un'attività commerciale, paghi le tasse come tutti gli altri. poche o tante che siano. Poi però in questa legislazione c'è una bizzarria: se non sei un caimanese e ti vai a costituire una società lì, basta soltanto che paghi la tassa di registrazione, puoi produrre tutti gli utili che vuoi, le tasse sono pari a zero. No, dico veramente zero. Tu puoi produrre 1 miliardo di utili alle isole Cayman, se non sei residente paghi zero, e chiunque non residente ha diritto ad andare a registrare lì una società. Ma voi lo sapete, non citerò i nomi perché poi devo scrivere querela eccetera eccetera, ma voi lo sapete che c'è una compagnia che vende servizi in Italia e fattura circa 700 milioni di euro all'anno, molto, e che adesso ha un progetto di espansione e di sviluppo enorme, la quale doveva essere acquistata da una società statunitense che si chiama, voglio dire, il nome è un fondo molto quotato. Però che cosa ha fatto? Tutte le persone che seguivano questa vicenda si aspettavano che questa società fosse acquistata direttamente dagli Stati Uniti, perché poi sapete, c'è un trattato internazionale sulla doppia imposizione, quindi non c'è il rischio che paghi le tasse qui e lì, e quindi le cose vengono fatte per bene. Io vorrei chiedere all'amministratore delegato di questa società: ma scusa, ma perché tu... questa azienda appartiene poi a una holding italiana e paghi le tasse due volte, che a sua volta appartiene ad una società lussemburghese, e poi dalla società lussemburghese appartiene ad una società caimanese, e poi a un'altra società, e poi al famoso fondo. Cioè, io faccio il sindacalista pur un po' per mestiere, ma siccome alle isole Cayman c'è anche un'altra bizzarria, che le azioni delle società sono al portatore, questo è il certificato della mia società, a poco, a tanto, a niente, la cedo, e il passaggio di proprietà è stato fatto, le persone che lavorano per questa azienda, ma ce l'hanno o no il diritto di sapere se lavorano per il famoso fondo americano, oppure per un narcotrafficante messicano, oppure per un andranghetista calabrese, oppure per un camorrista napoletano? Queste sono le domande che mi pongo, le risposte sono implicite, fate voi, poi dopo potete tradurre. Voglio dire, la lotta deve essere anche transnazionale e soprattutto economica se vogliamo battere le mafie.
Ok, io devo chiedervi di interrompere qui il tavolo perché abbiamo fatto... Sì, e infatti proseguiamo dopo, alle 3 il tavolo riapre.